Vediamo oggi la preghiera di Abramo. Il Signore apparve ad Abramo e gli disse: «Alla tua discendenza io darò questa terra». Allora Abramo costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. Di là passò sulle montagne, a oriente di Betel, piantò la tenda, lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abram levò la tenda per andare ad accamparsi nel Negev. Si spostò a tappe dal Negev fino al luogo dove era già prima la sua tenda, tra Betel e Ai, il luogo dove prima aveva costruito l'altare. Lì Abram invocò il nome del Signore. Abramo dovunque va costruisce un altare. Che cosa significa? In mezzo a tutte le cose che gli occupano tempo ed energie, intelligenza e memoria, in mezzo agli armenti, le praterie, tutto quello che gli occupava la sua attenzione, là costruisce un altare, un qualche cosa che gli serve a ricordare la presenza e la cura di Dio. Si vede che per Abram la presenza di Dio è diventata così importante che non vuol dimenticarlo. Però come si fa a non dimenticare quando si viene presi da tante occupazioni, da tante cose, da tante vicende? Allora ecco che si aiuta in questo modo, costruisce un altare, quell'altare, cioè un mucchio di pietre, sarà un mucchio ben ordinato, ma comunque un qualcosa che gli fa memoria della presenza di Dio, della presenza di quel Dio che gli ha parlato, che lo ha benedetto, dal quale si sente seguito e amato. E lì, davanti o vicino a quell'altare, lì invocò il nome del Signore. Questa è la forma di preghiera di Abramo, il modo con cui egli cerca di relazionarsi con Dio dopo essere già stato incontrato da Lui, dopo essere già stato interpellato, dopo avergli ubbidito, quando gli aveva detto vattene da questo, dopo avergli ubbidito, ecco che Lui in ogni luogo non lo vuole dimenticare. Costruire un altare, invocare il nome del Signore, che cosa significa? Non ci dice niente di più l'autore del Genesi, non dice altro, ma noi comprendiamo che Abramo si trova davanti a un Dio che sa che è sopra di lui, è più grande, che è un mistero. Invocò il nome del Signore. Non dice che gli abbia chiesto nulla, soltanto lo invoca. Noi siamo piccoli, siamo miseri, ogni benedizione viene da Lui, siamo anche dimenticoni, quindi abbiamo bisogno di segni concreti per i nostri occhi, per il nostro sguardo, segni concreti della sua presenza. È importante non dimenticarlo, è importante godere sempre, ogni giorno, in ogni luogo, della sua presenza. Ecco la prima forma di preghiera, così, come si può dire, quasi informale di Abramo, però non informale del tutto, perché pone dei segni ben concreti, ben chiari. sul suo cammino. Poi ecco che arrivano quei tre famosi viandanti, come ricordato nel capitolo 18 del Genesi, e da quelli Abramo riceve buone notizie. Avrai un figlio. Ma riceve anche una notizia preoccupante, una notizia cattiva, perché quei tre angeli sono in viaggio per arrivare da lui, passano, si fermano da lui, ma solo per quel momento, poi di passaggio, sono diretti dove? A Sodoma e Gomorra, a quelle città che hanno bisogno di un castigo, perché il loro comportamento è perverso. E allora a questa notizia Abramo si allarma, perché lui sa che in quelle città abita suo nipote Lot, e quindi sente che questo suo nipote è in grave pericolo, pericolo di venire distrutto insieme alla città. E allora cosa fa Abramo? Decide di intercedere per lui, parlando con Dio, parlando con quei tre angeli, ma sa che parlando con loro parla con Dio. E qui veniamo a scoprire che lui, Abramo, non ha ancora raggiunto una grande confidenza con Dio. Non parla con semplicità, dicendo semplicemente: lì c'è Lot, bisogna, come facciamo, me lo salvate o non me lo salvate, cosa succederà? Invece pensa di dover fare un bel ragionamento, impegnando tutta la sua capacità di convincere, la sua capacità di parlare, di tirare in campo argomenti, in modo che Dio debba dargli ragione. Ritiene che Lot sia innocente del peccato imputato alla città di Sodoma, però rischia di essere coinvolto nel castigo degli abitanti, e però non ha, appunto, come dicevo, non ha coraggio di dirlo così con semplicità. Si premura perciò di ragionare con Dio, di insegnargli la giustizia e la misericordia. Dio non può essere ingiusto. E allora è come dire: quello che stai facendo è un'ingiustizia. Perché? Perché forse in quella città ci sono un po' di persone non implicate nelle perversioni di tutti gli altri. Forse ce ne sono 50, è un numero piccolo per una città, metti di 5.000 persone. Quindi Abramo pensa di dover far da maestro a Dio, che gli ha manifestato i suoi progetti, i suoi programmi. Gli deve insegnare la misericordia. Forse le persone giuste, innocenti, sono 50. E allora non salverai la città per quei 50? O vuoi sopprimere anche 50 giusti insieme agli altri? È bello vedere che Dio non rifiuta la domanda di Abramo. Non gli dice mai: ma taci, chi pensi di essere? No, no. Qui vediamo la grande umiltà di Dio, che ad ogni intervento di Abramo, ogni volta che lui abbassa il numero, Dio gli risponde tranquillamente, con quella semplicità che sarebbe stato bello vedere anche in Abramo quando domandava. Se fossero 50 i giusti, la città non verrebbe distrutta. Abramo si rende conto di essere petulante, ma continua: se sono 40, se sono 30, anzi, prima ancora 45, va proprio pian pianino, perché ha paura, poi prende coraggio, 40, 30, 20, 10, a 10 si ferma. Ma Dio dà sempre la stessa risposta. E se Abramo andasse avanti ancora, abbassasse a 5 e poi finalmente abbassasse a 1, Dio avrebbe sempre la stessa risposta. Ma Abramo non ha questo coraggio, quindi noi vediamo che è ancora Dio che ha da insegnare ad Abramo, e la misericordia e la pazienza. Ecco, questa è la preghiera di Abramo. Da una parte manifesta un atteggiamento di superiorità nei confronti di Dio, tanto da giudicarlo, da pensare di potergli insegnare, di essere più giusto di lui, più misericordioso, più sapiente. Pensa persino di riuscire a convincerlo e a fargli cambiare parere. Questo, da una parte, vediamo questo atteggiamento, che potremmo dire anche orgoglioso, di Abramo. D'altro canto, vediamo che questa preghiera di Abramo, appunto, è una continua insistenza, è un bel esempio di insistenza. Con tenacia continua la sua domanda, e questa insistenza fa crescere in lui la familiarità e la fiducia. Continua ad insistere. E questa insistenza è ammirata e raccomandata anche da Gesù. Ricordiamo che Gesù ha raccontato un paio di parabole proprio per raccomandare ai suoi discepoli o alle folle di essere insistenti con Dio. Ricordate la parabola della vedova che va dal giudice iniquo. Gesù ammira e porta ad esempio l'insistenza di quella vedova. Così dovete fare con Dio. Dio non se la prende, come non se l'è presa con Abramo. Non se la prende se voi continuate ancora. Con Abramo non se l'è presa, quasi se la godeva a sopportare la petulanza di Abramo. E poi ancora Gesù racconta quell'altra parabola, quella dei tre pani, dei tre amici. Un amico riceve la visita di un altro amico a mezzanotte. Quell'amico va dal suo amico a chiedere i tre pani, va a mezzanotte, ma quello sta dormendo, stanno dormendo i suoi bambini, non vuole alzarsi. E allora cosa fa l'amico? Insiste ancora finché quell'amico si alza e glieli dà. Ecco, Gesù porta ad esempio per la nostra preghiera quell'amico. Questa insistenza è necessaria. Poi un'altra volta Gesù non ha più raccontato una parabola, ma ha subito lui l'insistenza. Una donna cananea voleva la guarigione di sua figlia. Ma Gesù era convinto di dover prima occuparsi degli ebrei e non dei pagani. Ma quella donna insiste. Prima si stufano i discepoli, che anche loro insistono. E poi non si stufa lui. Gesù non si stufa, ma accoglie la domanda grazie a quell'esistenza. Perché che cosa vuol dire l'insistenza? L'insistenza significa che quella persona che insiste è umile, sa di aver bisogno e vuol dimostrare continuamente che ha bisogno, che da sola non ce la fa. Non solo, l'insistenza è anche segno che colui che insiste non ha nessun altro su cui contare. È segno che ha deciso di non rivolgersi a nessun altro, né a maghi e neanche al nemico di Dio, neanche a Satana. Quindi questa insistenza è un bel esercizio, un esercizio di fede, un esercizio di fiducia, un esercizio di umiltà. E Dio sopporta l'eventuale atteggiamento di anche di orgoglio o di voler insegnare che l'insistente dimostra, lo sopporta facilmente purché cresca la fiducia, la decisione di non rivolgersi a nessun altro, la confidenza. Gesù vede gli aspetti positivi dell'insistenza e noi impariamo da Lui. Quindi anche l'insistenza di Abramo la vediamo con simpatia, nonostante gli aspetti negativi che potrebbe avere. È un passo avanti la preghiera di Abramo, un passo avanti dopo la preghiera di Adamo e di Caino. È un passo molto bello. Abramo almeno è capace di ascoltare e di intervenire. Ricordiamo che Caino non è stato capace di ascoltare ed se è intervenuto per incapponirsi nella sua situazione. Quando ha detto: non posso essere troppo grande la mia colpa per essere perdonato, neanche ci provo a parlare con Dio. Invece Abramo parla, domanda con coraggio, addirittura fa le sue proposte, che vuol dire che Abramo vuol in qualche modo intervenire nei modi di fare, nei modi di ragionare di Dio. Vuole anche lui mettersi dentro, mettersi in gioco insieme con lui, si può dire collaborare con Dio. È una collaborazione all'inizio un po' sfacciata, ma comunque c'è l'intenzione di voler collaborare con lui. E anche se questa preghiera non è arrivata ancora all'apice, non è ancora perfetta, Dio la gradisce, la ascolta e risponde a questa preghiera. Naturalmente lui ha la sua risposta, che è diversa da quello che pensava Abramo, però non lo fa star zitto. Quindi questa preghiera di Abramo è un passo avanti. Noi vediamo che Abramo non è molto semplice, non chiede così con immediatezza la salvezza di Lot. Dio gliela concederà anche se lui non la chiede. In che modo? Portando Lot fuori dalla città. Invece che non distruggere la città, porta fuori la persona che premeva ad Abramo. Così Dio lascia vedere ad Abramo di essere ancora più misericordioso di quanto egli non fosse riuscito a pensare. E lascia vedere ad Abramo che lui ha altre soluzioni al problema. Non quella che propone Abramo, ma ha un'altra soluzione ancora più sicura, che salva Lot non solo dalla distruzione, ma lo salva anche dalla tentazione di quella perversione in cui si trovava in mezzo alla città. Ecco, noi confrontiamo la nostra preghiera con quella di Abramo. Vediamo che anche noi siamo mossi a rivolgerci a Dio spesso quando dobbiamo affrontare qualche pericolo, qualche incertezza, quando dobbiamo affrontare la sofferenza della malattia o altre sofferenze o anche delusioni del nostro cammino, quando siamo sollecitati dai nostri bisogni materiali. Allora noi siamo portati a pensare delle soluzioni. Queste soluzioni spesso non sono alla nostra portata e allora le proponiamo a Dio, sicuri che a Lui nulla è impossibile, come è scritto nella Bibbia, come è scritto più volte anche nel Vangelo. Gliel'ha detto persino l'angelo a Maria: nulla è impossibile a Dio. Noi proponiamo le nostre soluzioni a Dio e pensiamo che Dio non abbia un'intelligenza migliore della nostra. Comunque, qualche volta Dio accetta anche le nostre soluzioni e le realizza, qualche volta no. Noi gli chiediamo di intervenire pensando a quelle soluzioni facilmente realizzabili, senza immaginare che Lui ne conosce altre, migliori addirittura, e queste altre soluzioni poi Lui le compie quando noi nemmeno ce le immaginiamo. C'è un altro punto che dobbiamo tenere presente: che Dio è capace anche di trarre il bene dal male. E lì Dio dimostra non solo un'intelligenza migliore della nostra, ma mostra anche una misericordia e un amore molto grande. Persino è capace di adoperare il nostro male o le cose che noi giudichiamo male per costruire una qualche novità o qualche cosa di bello, di positivo, di santo. Questo noi lo dobbiamo tenere presente nella nostra preghiera. Quindi anche noi possiamo da una parte imparare da Abramo ad essere insistenti con Dio, a continuare a stare in rapporto con Lui, a non cedere alla tentazione di correre da altre parti. I nostri problemi li proponiamo a Dio, li offriamo a Lui, però anche con tanta umiltà, sapendo che le nostre proposte possono essere superate dall'amore del Padre, sapendo che le nostre soluzioni possono essere addirittura dannose per noi, per la nostra vita, perché Dio conosce non solo il passato come noi, ma conosce anche il futuro e quindi sa quante cose nuove possono intervenire. Lui sa quanti fatti e quante novità possono succedere, e perciò Lui si riserva di trovare altre soluzioni ai nostri problemi. Ma parliamo con Dio dei nostri problemi anche con quell'umiltà che sa che Dio può adoperare anche quello che noi giudichiamo un male, lo può adoperare per un bene molto più grande, sia per noi che per gli altri, che per tutta la Chiesa. e quindi davanti a Dio stiamo con l'umiltà con cui è stata la cananea davanti a Gesù. La cananea ha accettato persino il titolo di cagnolino, e sappiamo quanta umiltà ci voleva. Per gli ebrei, gli altri, quelli degli altri popoli, sono dei cani, quindi un titolo offensivo. Lei lo ha accettato, anzi lo ha adoperato lei stessa, ha detto: ma i cagnolini mangiano le briciole. E Gesù ha risposto per le rime: sì, questa fede tua è davvero grande, perché è molto